Un messaggio che speriamo sarà di aiuto a tanti fratelli che stanno prendendo delle decisioni.
Guarda, il Signore me l'ha dato proprio questa mattina. Questa
Se è vero.
mattina sono svegliato con questo messaggio.
Come prendere decisioni giuste? Perché ognuno di noi ogni giorno siamo davanti a decisioni che dobbiamo prendere, nelle cose piccole e anche nelle cose grandi. Lo so che molti fratelli pregano se rimanere in Europa, se uscire, dove andare, quali sono decisioni grandi, ma anche nelle cose piccole di ogni giorno, decisioni in famiglia, nel matrimonio, nel lavoro. E come impariamo a prendere decisioni giuste secondo la volontà di Dio? Perché non vogliamo sbagliare. Vogliamo accontentare il nostro
Il
Padre
Padre
e stare
Celeste.
vicino a Lui.
Amen.
Senza sbagliare, stare sulla via stretta e dritta, ma come facciamo a assicurarci che non sbagliamo, che prendiamo decisioni giuste?
Gloria a Dio, infatti stamattina questo è il messaggio che ho pregato e il messaggio che Gesù mi ha dato. Giudicate voi se viene dal Signore oppure no, fratelli, perché così è 1 Corinzi 14, dice uno profetizza e gli altri giudicano. Non è che il profeta è qualche dittatore fascista. No, il profeta è sottomesso alla Chiesa. Non è che il pastore è un dittatore. Il pastore è sottomesso alla Chiesa. Allora io vorrei dire grazie a Dio. Vorrei ringraziare il Signore riguardo le... Stiamo parlando delle decisioni, come prendere decisioni giuste. È un soggetto importante, perché una decisione sbagliata ti rovina tutta la vita. Matrimonio sbagliato, quello che è. Io grazie a Dio nella mia vita ho potuto fare delle scelte giuste, che mi hanno spesso salvato da terribili insidie e trappole del nemico, perché a volte le scelte sbagliate portano ad anni di sofferenze. In tutta onestà devo dire questo con tutto il cuore, che ogni mia decisione giusta, quando è stata giusta, è stato perché ho seguito la parola. Devo confessare anche che ogni mio disastro, decisione sbagliata nella mia vita, che ha fatto male a me, e Dio mi perdoni, anche ad altre, e per le quali ho dovuto soffrire a lungo tempo e piangere lacrime amare. Sono tutte state per la mia disubbidienza alla parola. Alla parola. Non l'amico intelligente, eccetera, eccetera, anche, ma principalmente disubbidienza alla parola. Guarda, mi ricordo l'errore di Mosè, che per aver ucciso e cercato di liberare Israele col suo braccio della carne, e uccise l'egiziano, e allora uccide l'egiziano. E questo omicidio gli costa 40 anni in esilio in Madian e costa ad Israele 40 anni di ritardo per venire liberati dalla schiavitù d'Egitto. Nessuno di noi è un'isola e abbiamo sempre influenza sugli altri, in bene o in male.
Eppure Mosè pensava che sta facendo la volontà di Dio quando ha ucciso l'egiziano.
Sì, questo ricorda noi che quante volte crediamo di fare la volontà di Dio, però la facciamo a modo nostro, cioè uccidiamo, virgolette, l'egiziano, perché è più veloce, ammassiamo quattro egiziani, spaventiamo Faraone e scappiamo tutti. Il calcolo della mente carnale. Invece Dio dice: no, lo devo fare io a modo mio, non a modo tuo. Non ci sono grandi segreti per le disgrazie, incidenti, maledizioni. L'autorità del diavolo per mandarci queste cose viene dalla nostra disubbidienza alla parola. Ma grazie a Dio è vero anche il contrario. Ogni successo, vittoria, guarigione, liberazione, ogni matrimonio felice e ogni benedizione di adesso e benedizione per l'eternità, tutte derivano dalla nostra ubbidienza alla parola, compresa la nostra salvezza. Dice il Signore, Angelina, ti ho dato delle scritture.
Sì, Proverbi 13, verso 13. Chi disprezza la parola si costituisce di fronte a essa debitore, ma chi rispetta il comandamento sarà ricompensato. Proverbi 13, verso 13.
Capito cosa dice qua? Cerchiamo di ascoltare la parola e anche capirla. Chi disprezza la parola diventa debitore di fronte ad essa. Si avvia per la via sbagliata. Proverbi 1, 30, 33.
Non hanno voluto sapere i miei consigli e hanno disprezzato ogni mia riprensione. Si pasceranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dei loro propri consigli.
Attenzione quando non ci consigliamo con il Signore, ma solamente con noi stessi, con la nostra zucca carnale. Attenzione, o con le persone prima di Dio. Attenzione, verso 32.
Infatti, il pervertimento degli insensati li uccide e lo sviarsi degli stolti li fa perire. Ma chi mi ascolta starà al sicuro. Vivrà tranquillo, senza paura di nessun male. Proverbi 1, versi 30 fino a 33.
Proverbi 1, 25 e 26. Un'altra scrittura.
Anzi, avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere. Anche io riderò delle vostre sventure. Mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso. Proverbi 1, versi 25 e 26.
Alleluia. Il diavolo è specializzato e fa apparire gloriosa ogni disubbidienza, ogni ribellione. La fa diventare gloriosa. Cioè, quello che si chiama americanismo, vedi sui film americani.
Sì.
Capito? L'egoismo, il sesso pervertito, il caffone cowboy, il maleducato è glorificato. Il cristiano cretinizzato, sminuito. Gesù lo prendono in giro. Usa il nome di Gesù Cristo come bestemmia. Allora, il diavolo fa apparire la disobbedienza gloriosa. Devo ammettere che a volte ho ubbidito la parola, però con riluttanza, senza capirla bene, persino controvoglia. Ma poi la parola ha funzionato lo stesso, perché funziona sempre. E anche la mia zucca dura ha dovuto abbassare l'orgoglio e lodare il Signore. Il Signore aveva ragione. Ho ubbidito con riluttanza, ma ho ubbidito. Grazie a Dio. Guardate, chi ancora non ci ha provato, provi. Provate. Provate Gesù. Provate a ubbidire alla parola. Funziona. È il segreto di successo o del fallimento, della felicità o della sciagura. È tutto qui. Ubbidire e disubbidire alla parola. Dice, oh, frate Giuseppe, che bella predica. No? Questo qui da mettere in pratica.
Sì, altrimenti non vedi i frutti.
Pazzo, pazzo chi legge la parola e non la mette in pratica. La definizione del perfetto fariseo è di leggere la parola e di non metterla in pratica. Questo è il fariseo perfetto. Dio ci aiuti a non essere così. E allora chi ancora non ci ha provato, provi, funziona.
Amen. E hai detto che è anche il segreto di prendere decisioni giuste, seguire la parola. Quando non sai cosa fare, fai quello che la parola
la
dice,
parola.
Anche se non capisci, fai quello che la parola dice.
Anche se non capisci, fallo senza capire. Prendi Isacco, lo metti sull'altare. Attenzione, Isacco vuol dire qualunque cosa che è il nostro idolo. Può essere buono o può essere sbagliato, può essere una droga. Può essere pornografia, può essere una prostituta o un prostituto, o può essere una cosa buona, un Isacco, può essere una casa, può essere una cosa che ti serve. Cioè davanti alla prima decisione che dovete prendere quando avete una scelta, cioè dovete scegliere tra fare tutto quello che gli altri vi dicono di fare, fare quello che la mente carnale ci guida, la convenienza finanziaria, la convenienza sentimentale, sessuale, privata, obbedire alla parola attinente al caso che magari va contro tutte queste cose, contro quello che dicono tutti, contro ciò che è la nostra mente carnale, 2 più 2 fa 4. 2 più 2 non fa 4. Angela, quanto fa 2 più 2?
Fa quello che la parola dice. non lo so.
A volte 2 più 2 fa diavolo, a volte fa Gesù. Cioè, dipende per chi lo usi questa aritmetica.
Sì.
Ci siamo? Però ovviamente se siamo lazzaroni seriali e la parola non la conosciamo per il motivo che non la studiamo, non c'è mai tempo. E allora come possiamo sperare di applicarla se ne siamo ignoranti? Dico, applica la parola quando non sai cosa fare. Ma se non conosci la parola perché siamo degli ignoranti incancreniti, allora, allora lì c'è un problema, c'è un altro problema qua. Ma Dio accetterà la nostra ignoranza? No. ci perdonerà, ci manderà la sua supergrazia, come certi predicano. In nessun modo, in nessun modo. Per mancanza di conoscenza, dice la parola, dice la Bibbia, si muore. Ma vai Osea 4,6, dovreste averlo lì.
Sì, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anche io rifiuterò di averti come mio sacerdote. Poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anche io dimenticherò i tuoi figli. Osea 4, verso 6.
Allora dice, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, quindi
Sì.
si muore di ignoranza, di cretinaggine, di stolteria. Ah, ma io non lo sapevo. E se è passato quel semaforo rosso, io non lo sapevo che era proibito. Tranquillo, parcheggia che ti tolgo la patente.
Paghi le
Ma io non lo
conseguenze lo
sapevo,
stesso?
dammi la patente. Protesto, benissimo, in prigione.
Oh. Sì,
Protesta
è
quanto ti
vero.
pare.
È vero, è vero.
Cioè, per mancanza di conoscenza, non dice per mancanza di conoscenza io do la grazia. No, dice il mio popolo perisce, il mio popolo muore. Quindi uno dirà, alt, questo è il Vecchio Testamento. D'accordo, andiamo al Nuovo. Ah, vai al Nuovo, Apocalisse 2, 4 e 5. Vediamo un po' se c'è la supergrazia dei falsi profeti, se la troviamo qua.
Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi.
Candelabro, Apocalisse capitolo 1, rappresenta la Chiesa. Va
Apocalisse 2, versi 4 e 5.
bene? E allora dice, abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dove sei caduto, ravvedi. Non dice, tranquillo, io Gesù, io Dio, sono come Babbo Natale, regali per tutti. Eccomi qua con la birra in mano, fate un bel selfie. Ecco, io sono Dio Babbo Natale. Non dice queste
No,
cretinerie.
no, no, no. Amen.
Va bene, dice, hai abbandonato il tuo primo amore? Ah sì? Ma io ti perdono. No, che non ti perdona. E questo è il Nuovo Testamento per quelli che si lamentano che il vecchio è diverso. Il vecchio non è diverso. Bisogna solo capirlo e applicarlo. Quindi diamoci da fare, spegniamo quella TV internet, studiamo la parola. Compriamoci la Bibbia più bella e mettiamoci il cuore. Riceviamo le rivelazioni che Dio ha per noi. La radio vivente, sai che c'è una radio vivente? La radio vivente del cielo che sta trasmettendo e sta parlando adesso in questo momento a tutti noi. Siamo sintonizzati? È una radio speciale. Possiamo fargli delle domande? Qualunque domanda vogliamo, in preghiera. Le domande si fanno in preghiera. Non devi pagare l'internet. In questo modo ti fanno pagare l'aria che respiri. Non hanno trovato ancora il modo, ma gli mancano le bombole d'ossigeno, ma ci arriveranno. In Cina vendevano anni fa delle bombolette attaccabili di puro ossigeno, perché l'aria era così contaminata. Quindi hanno già cominciato a vendere l'aria. Sintonizziamoci. Siamo sintonizzati alla radio di Gesù? Radio Blast non bust. Capito? Radio Blast non bust.
Non basta.
Non basta. Gesù ci risponde sempre e le sue risposte combaciano alle domande che gli facciamo in preghiera. Dio vi benedica e buon studio di Bibbia e di preghiera.
Amen.
Guarda, chiudiamo col Salmo 119. Angelina, ce l'hai?
Sì. Verso 67. Prima di essere afflitto andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Verso 89. Per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Verso 105. La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Versi 147 e 148. Mi alzo prima dell'alba e grido, io spero nella tua parola. Gli occhi miei prevengono le veglie della notte per meditare la tua parola. E verso 169, Giunga il mio grido fino a te, Signore, dammi intelligenza secondo la tua parola. Questi sono stati presi dal Salmo 119, che è un salmo lungo, ma è così meraviglioso che ti rialza lo spirito quando lo leggi. Parla sempre della parola. Quanta meravigliosa è la parola, come ti aiuta, come ti salva, come ti rialza, ti aiuta nei problemi, a prendere decisioni, ti fa saggio. La parola è incredibile.
Alleluia.
Quindi Salmo 119, leggetelo sempre, fratelli. È un vero nutrimento per l'anima.
Vi porta alla realtà. Salmo 119, ripeti i versetti?
67, 89, 105, 147 e 148 e 169.
Alleluia.
Alleluia.
Fratelli, vi sto imboccando la parola col cucchiaino, ma cerchiamo di crescere perché Gesù vi chiama ad imboccare voi le pecorelle.
Amen.
Va bene? Non è che potete rimanere sempre viziati. Che qualcuno deve imboccarvi. È ora che crescete e diventate pastori. Siamo tutti chiamati a essere pastori, sacerdoti, profeti, come dice la parola.
Amen.
Primo
Amen.
Pietro 2:9. Atti capitolo 2 verso 17. Siamo tutti col dono di profezia, va bene? Non c'è più il grande profeta Elia, Mosè sulla montagna, no. Non lasciate perdere certe chiese, arriva uno, io sono il profeta, no, sei il profeta. No. Capito? Il profeta oggi è lo Spirito Santo che profetizza attraverso ciascuno di noi. Angelina, take the microphone.
I got it. Grazie per questo messaggio che ci ricorda quanto importante è amare la parola e come ci salva le giornate e ci salva dai problemi e ci dà saggezza. Grazie, grazie. Ti fa innamorarti di più della Bibbia.
Della parola. La parola. E chi è la parola?
È Gesù, veramente.
E quando la parola cresce in te, chi cresce in
Gesù
te?
Gesù cresce in te.
Capito? Sì, c'è Gesù della salvezza, ma ce l'hanno anche quelli della Laodicea, la chiesa dei morti. C'hanno Gesù. Sono salvati quelli della Laodicea, certo. Però c'è un altro Gesù, il Gesù dell'unzione. Il Gesù che tu ti dai da fare, ti dai una mossa.
Ma come c'è un altro Gesù? È lo stesso
sì,
Gesù.
Sì, c'è il Gesù della salvezza, ma poi c'è Gesù dell'unzione.
È lo stesso Gesù.
Ma sì, sì, è lo stesso, però si chiama dello Spirito Santo. Cioè, quando c'è il battesimo,
Spirito Santo. È un altro nome, diciamo.
Ma non è un altro nome.
Ma è lo stesso Gesù.
È sempre lo stesso Gesù, però è un Gesù che entra in azione quando ubbidisci.
Ok, ok.
E si chiama il Gesù dell'unzione, il Gesù dell'ubbidienza.
Quando
bene?
Lo conosci più profondo, diciamo.
Sì, è lo stesso, certo è lo stesso Gesù, però Laodicea, la chiesa del vomito, hanno Gesù.
Sì, sì, no, ho capito.
Se Gesù li caccia via, vuol dire che lo vedranno Gesù, almeno il tempo perché lui li cacci. Non li caccia all'inferno, li caccia nella zona del vomito, Apocalisse 3:14. Va bene?
Sì.
Poi c'è il Gesù dell'unzione, il Gesù dell'ubbidienza, il Gesù della sposa di Cristo, è lo stesso Gesù di Laodicea, è lo stesso Gesù, però
sì.
Quello là è un Gesù minimo, giusto per farti schivare il lago di fuoco. E poi c'è il Gesù dell'abbondanza.
Mm-hmm. Ma quello
bene.
Dipende da te.
Sai, è come nel matrimonio, no? Matrimonio c'è la moglie, il marito. Capito? Cioè, che gli danno il minimo di amore, capito? Sai come dà da mangiare ai cani? Così certe mogli danno da mangiare ai mariti, giusto per tenerli contenti. O viceversa, i mariti gli danno il minimo alle mogli. E poi invece c'è il matrimonio di Cristo, il matrimonio in Cristo, il matrimonio felice, dove la moglie è abbondante, il marito anche. È lei che si chiama il matrimonio in Cristo, matrimonio felice. E poi c'è il matrimonio del diavolo, quello che si guardano con l'occhio maligno, non vedo l'ora che muori così che prendo l'eredità. I matrimoni di diversi tipi. Allora Dio ci aiuti a essere la sposa di Cristo. Amen.
Amen.